il lavoro, le sue diverse sfaccettature, i suoi molteplici significati per le singole persone e per la società lungo il fluire del tempo. Lavoro e lavori, lavoro e consumo, lavoro tra mercato e democrazia, lavoro tra maschile e femminile, il lavoro come realtà complessa.
Lavorare per vivere? Oppure vivere per lavorare? Oppure lavorare per morire?
Come emergeva dalla presentazione, l'argomento lavoro è un argomento estremamente complesso. Cerco di, in questi 30 minuti, di enucleare almeno le cose più importanti. Comincio da alcune affermazioni, da alcune asserzioni. Il lavoro è inteso come attività umana, intenzionalmente diretta, e la tecnica, intesa come disposizione creativa e strumentale, hanno accompagnato fin dal suo inizio l'esistenza umana, in un contesto di specializzazione, ovvero di divisione del lavoro. Platone, in La Repubblica, libro secondo, fa dire a Socrate, in dialogo con Adimante: ebbene, come può una città sopperire al complesso dei suoi bisogni? Non sarà che uno dovrà essere contadino, uno muratore e uno tessitore? E perché non aggiungervi anche un calzolaio o qualcun altro che soddisfi i rimanenti bisogni del corpo? Già da questa asserzione di Socrate, che mette in evidenza la divisione del lavoro come necessità, emerge che il lavoro non è solo tecnica, ma è scambio, è necessaria relazione sociale, anche perché ogni singola tecnica è limitata quanto alla sua competenza, e il singolo soggetto è insufficiente per la soddisfazione dei propri bisogni. Possiamo dire che inizialmente la tecnica era strumentale al lavoro, ora la tendenza è che sia il lavoro strumentale alla tecnica, con conseguenze negative sul fronte della collaborazione tra le persone, tra i lavoratori, ma su questo argomento ci ragionerò un po' più avanti. Ecco, un importante sociologo francese, Alain Touraine, che è tuttora vivente e ha 95 anni per la verità, è un sociologo che è un riferimento per la sociologia del lavoro, individua tre fasi nell'evoluzione del lavoro operaio. Parliamo del lavoro operaio al momento. Una prima fase in cui le abilità necessarie per realizzare un prodotto sono possedute interamente dall'operaio. La seconda fase, in cui la macchina si specializza in un'unica lavorazione ripetitiva e l'operaio è ridotto a servire la macchina. Una terza fase, che è quella che stiamo vivendo oggi, è in cui l'automazione ricompone una certa unità del lavoro a livello della macchina, a scapito però della specializzazione e creatività del lavoratore. C'è una riflessione poi di Umberto Galimberti che poi vi citerò. Cito ancora un paio di autori. Uno è Luciano Gallino, morto alcuni anni fa, era docente di sociologia all'Università di Torino. Cosa diceva del lavoro? Come lo definiva? Lo definiva come attività intenzionalmente diretta mediante un certo dispendio di tempo e di energia a modificare in un determinato modo le proprietà di una qualsiasi risorsa materiale o simbolica, onde accrescerne l'utilità per sé o per altri, col fine ultimo di trarre da ciò in via mediata o immediata dei mezzi di sussistenza. È la definizione classica questa. A questa definizione io ho preferito aggiungere un'ulteriore definizione di un sociologo statunitense, Charles Wright Mills, che se n'è andato un po' di decenni fa, per la verità, era un sociologo molto importante, si occupava soprattutto della struttura del potere negli Stati Uniti, che dà una definizione un po' più articolata. Cosa dice questo autore? Il lavoro può essere un semplice mezzo per guadagnarsi il pane o l'aspetto più significativo della nostra vita interiore. Può essere vissuto come un'espiazione o come esuberante manifestazione del nostro io, come dovere imposto dall'alto o come strumento del divenire della natura universale dell'uomo. Né l'odio né l'amore per il lavoro sono innati nell'uomo o inerenti a un determinato tipo di lavoro. Il lavoro infatti non ha in sé alcun significato intrinseco. Definizione molto forte, quindi, ma mette in evidenza sostanzialmente che il lavoro fa emergere, o meglio, è un concetto che ha diverse sfaccettature e molteplici accezioni. Non solo, la nozione di lavoro cambia nel tempo, è condizionata da trasformazioni culturali, sociali, giuridiche, oltre che economiche, da modificazioni nei processi produttivi e riproduttivi. Si tratta cioè di un concetto multiplo e polisemico. Non è solo un'attività, ma anche il risultato di questa stessa attività. Non è solo l'attività dell'uomo, ma anche l'attività di macchine, come abbiamo già messo in evidenza un attimo fa, e in agricoltura ancora di animali. Non è solo l'attività svolta sotto l'imposizione di altri o delle necessità, ma è anche l'attività intellettuale, oppure guidata da uno slancio creativo. Edgar Morin, in un testo La Via, dice: il lavoro è un blocco che deve essere scomposto. In senso lato, il lavoro concerne attività che richiedono l'energia fisica, pur mediante strumentazioni tecniche, operai nell'industria, muratori, spazzini, operai agricoli, altre attività professionali di tipo intellettuale o creativo, insegnante, scrittore, artista, indica il lavoro dipendente o il lavoro autonomo, comprese le libere professioni, il lavoro dirigente, il lavoro nei servizi a favore della popolazione, specie per la popolazione in condizioni di difficoltà, il lavoro di cooperazione in contesti di economia, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un blocco che deve essere scomposto. C'è il lavoro faticoso, il lavoro pericoloso, il lavoro fastidioso e senza interesse per chi lo realizza e possiamo dire anche subisce in alcune condizioni, il lavoro nel quale ci si identifica e può procurare grandi soddisfazioni, di norma il lavoro che presuppone una parte di iniziativa e anche di creazione. I sentimenti e le valutazioni inerenti alle attività lavorative molto dipendono anche dai contesti organizzativi entro i quali il lavoro si realizza e dal clima relazionale presente in quella determinata organizzazione, come ciascuno di noi ha sperimentato o sperimenta nell'ambiente di lavoro che ha vissuto o che sta vivendo. La chiave di lettura del lavoro non può quindi che essere all'insegna dell'ambivalenza. Vi è un volto positivo, o possibilmente positivo, lavoro come ambito di realizzazione personale, di creatività e utilità per la società, di tutela e promozione della dignità umana, di inserimento e integrazione nella vita sociale. C'è un volto anche negativo, il lavoro nero, le forme di schiavitù, la presenza di situazioni di sfruttamento e morte, come quasi quotidianamente rileviamo accade in Italia e non solo in Italia, accanto a dimensioni di sfruttamento del lavoratore meno evidenti, ma altrettanto gravi. Lavoro non stimato, non riconosciuto, percepito come inutile. Cercando una sintesi di quanto fino ad ora detto e cerco di rilanciare, possiamo individuare due dimensioni. una dimensione oggettiva del lavoro e una dimensione soggettiva. Mi riferisco alla dimensione oggettiva, rimarcando il voto positivo, almeno in questo frangente. Possiamo dire che è un fattore agente dell'evoluzione culturale, materiale e non materiale, sociale ed economica, elemento di cooperazione, di collaborazione, di integrazione sociale per un mondo e comunità umanamente vivibili. È il cosiddetto lavoro socialmente necessario. Al contrario, il lavoro può distruggere o devastare, volontariamente o involontariamente, l'ambiente di vita e renderlo umanamente invivibile. Il futuro è comunque gravato da incertezze del lavoro, è comunque gravato da incertezze e preoccupazioni, in particolare se ci sarà lavoro per tutti, che tipo di lavoro sarà, dove si svolgerà e in che condizioni, se sarà remunerato in modo da assicurare un tenore di vita dignitoso. Già prima della pandemia il lavoro era segnato da profonde trasformazioni, esito di interazioni tra cambiamenti tecnologici, riassetti del potere economico e finanziario a livello internazionale, trasformazioni politiche interne e internazionali, nuovi grandi paesi tipo la Cina e non solo la Cina, sulla scena mondiale con alleanze geopolitiche in continuo divenire. Il tutto associato a preoccupanti dinamiche sociali, crescenti diseguaglianze di reddito e di opportunità, accentuazione delle vulnerabilità e politiche, crisi dei processi democratici che incidono nel mercato del lavoro e anche sulle dinamiche lavorative. Lo stesso mercato del lavoro, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è oggi una realtà assai complessa, soggetta con me all'influenza di svariati fattori. In società sviluppate i livelli di istruzione crescono, mentre i lavori poveri o medio poveri persistono. L'adattabilità di chi cerca lavoro alle condizioni proposte da chi vorrebbe assumere non è scontata, soprattutto laddove qualche rete di protezione pubblica o familiare lo preserva dalla caduta della miseria. Faccio una piccola parentesi, tutto il dibattito sul reddito di cittadinanza è dentro questa discussione. Interventi informativi effettuati con le aspettative lavorative consone, vincoli territoriali, esigenze familiari, problemi informativi ed altro ancora complicano il funzionamento del mercato occupazionale. In questo contesto gli immigrati si inseriscono negli spazi lasciati vuoti dalle incoerenze tra domanda e offerta di lavoro riferito ai nativi. Sempre nel contesto della dimensione oggettiva, ritengo sia necessario distinguere tra lavori presenti nell'ambito delle organizzazioni che qualificano il welfare, dove vi è una presenza, notevole presenza femminile peraltro, welfare ampiamente inteso, servizi sociosanitari, servizi formativi educativi, la pubblica amministrazione ed altro ancora, e organizzazioni invece esplicitamente attinenti alle dinamiche economico-produttive. Per la prima tipologia, ritengo valgano molto i significati attribuiti e percepiti nel lavoro, dove il rapporto con persone, utenti, che esprimono dei bisogni di varia natura, educativi, di cura, di assistenza di varia tipologia, rappresenta spesso l'essenza qualificante del lavoro. In questi contesti incide molto l'organizzazione del lavoro, il supporto e il sostegno professionale, la qualità della collaborazione tra colleghi, il riconoscimento di quello che viene svolto, il percepire, almeno per chi non si è rifugiato in un guscio burocratico da cui fuoriescono solo fredde prestazioni, l'utilità e l'efficacia del proprio lavoro. Non è un caso che le maggiori situazioni di burnout professionale avvengano tra il personale impegnato in diretta relazione con persone, personale sanitario insegnanti e personale socio-assistenziale, dove il lavoro, proprio perché è qualificato dalla relazione, è seriamente e assai faticoso spesso. Per i lavori attinenti ai settori economico-produttivi, invece, le trasformazioni del lavoro, specie a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, sono ma molte, le cito. Contesto produttivo sempre più concorrenziale nell'ambito di mercati incerti, specie a esito di una globalizzazione senza regole. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, come abbiamo visto un attimo fa. Continue riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, tutto il tema delle cosiddette delocalizzazioni, tema attualissimo anche in Italia. La flessibilità, quale maggiore asse della strategia delle imprese. L'aumento del sommerso economico e lavorativo, specie nel settore terziario. L'aumento delle precarietà del lavoro, tendenza alla flessibilità delle carriere lavorative. In tal senso anche gli ultimi dati dell'Istat ci dicono che c'è una tendenza all'aumento dell'occupazione, ma sono lavori precari, lavori a tempo determinato. Intensificazione dei ritmi dei carichi di lavoro, come conseguenza di quanto ora citato, la tendenziale deregolamentazione della tradizionale attività professionale. Questo comporta anche una decostruzione dei collettivi di lavoro. Non è un caso che risultano ormai superati i concetti di classe e di coscienza di classe. Vi è poi la portata dei processi tecnologici. Lo sviluppo dell'automazione e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale e la conseguente ridefinizione della funzione dell'intervento umano. Qui cito un pensiero articolato di Umberto Galimberti nel testo L'uomo nell'età della tecnica. Dice Galimberti: l'età pre-tecnologica conosceva l'homo faber, che progettava, eseguiva e realizzava l'opera sua. Con l'avvento della tecnica, i prodotti che escono dalla catena delle macchine trascendono a tal punto l'effettiva attività di chi le serve che il lavoratore non riconosce più come proprio l'effetto del suo fare e quindi non si identifica più con il suo prodotto e tantomeno si riconosce come sua causa. Per questo oggi non fa più differenza lavorare in un'industria di armi o in un'industria alimentare, perché il prodotto non riguarda più il lavoratore e neppure lo interessa. Questo è il concetto di alienazione che Marx già intuiva, seppur su aspetti un po' diversi. Nell'età della tecnica, fare significa servire. Non nel senso dell'artigiano che si serve delle macchine per la produzione della sua opera, ma nel senso dell'operaio che serve le macchine, vere produttrici dell'opera. Una volta di più, il vero obiettivo assegnato all'operaio non è il prodotto, ma il perfetto funzionamento delle macchine, da cui dipende l'effettiva produzione. È il ritmo della macchina a dettare il ritmo del lavoro del servitore della macchina. L'uomo deve identificarsi con qualcosa di non umano e questo processo di disumanizzazione oggi si chiama specializzazione. Galimberti va oltre dicendo che questo processo non riguarda solamente l'operaio, ma riguarda anche il management, l'impiegato, cioè tutti quelli che sono coinvolti nel processo produttivo. Ciò che l'uomo deve essere lo decide infatti l'apparato tecnico, che è divenuto il vero soggetto della domanda, presenta le sue esigenze, con quel carattere di obbligatorietà che finisce col trasferire l'istanza morale dall'uomo alla macchina. Quindi affermazioni molto, molto forte. Eppure, comunque, a fronte di queste affermazioni, vi è da dire, per quanto riguarda il processo del mercato del lavoro, che l'accelerazione della tecnologia chiede profili professionali sempre nuovi e aggiornati dentro questo scenario che Galimberti esprimeva, che il sistema formativo comunque fatica a costruire in tempi brevi. Questo tocca sia i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro, sia i lavoratori più maturi, le cui competenze patiscono una obsolescenza molto più rapida rispetto al passato. Ecco, altro elemento in scenario della dimensione oggettiva, c'è la tendenza alla definizione di nuove disuguaglianze tra i ceti sociali, con l'affermarsi di una elite ristretta di professionisti di alto livello e una massa sempre più ampia di lavoratori dediti a un'attività esecutiva e di controllo delle macchine, con conseguenti forme di alienazione. Venendo alla dimensione oggettiva, anche qui del lavoro, è un ambito di potente contraddizione, in qualche modo anche esito delle riflessioni fino ad ora proposte. Verte infatti sul fatto che qualsiasi lavoro veramente umano è anche un lavoro su se stessi. È là che il lavoratore viene chiamato con le proprie risorse, le proprie capacità, ma anche le proprie motivazioni, desideri coscienti e inconsci e fantasmi sottostanti all'impegno nel lavoro. Il lavoro diviene una delle scene dove si sviluppa o meno ampie componenti della soggettività, della ricerca identitaria, della soggettiva ricerca identitaria, che spinge il soggetto lavoratore a manifestare e a far riconoscere la propria singolarità attraverso il proprio operare. È chiaro che se ciò accade in contesti come quelli che abbiamo visto un attimo fa, evidentemente non vi è una crescita da parte del soggetto lavoratore, ma è un'esperienza di alienazione, di sofferenza. L'impegno nel lavoro consente quindi, o dovrebbe consentire, ai soggetti di costruire una personale strategia interpretativa a lungo termine del tempo esistenziale che permetta di pianificare il proprio futuro. Ma questo non sta accadendo, purtroppo, dato che stanno aumentando sempre più i lavori a tempo determinato e quindi dentro climi di flessibilità del mercato del lavoro. Essere privati del lavoro, che si sia disoccupati o emarginati, significa essere amputati delle condizioni necessarie sia alla costruzione della propria identità che alla costruzione del vivere assieme, ipotizzando un minimo anche di soddisfazione ovviamente in quello che si fa. È pur vero per l'appunto che spesso il lavoro si patisce come una costrizione, come una fatica, specie se è privo di significato per colui che agisce. Senza un senso del lavoro all'altezza della nostra umanità, lavorare diventa una sgradevole necessità, spesso accompagnata dall'illusoria aspettativa che la vita si esprima pienamente altrove. Se poi si ritiene che il senso dell'azione è legato alla storia individuale, ma è anche il prodotto di una costruzione intersoggettiva, quando lo scambio è impedito, il confronto con il reale diviene del tutto solitario, senza possibilità di arricchirlo, di significarlo. Mi viene da dire che se l'ozio è tempo dedicato prevalentemente a se stessi, il lavoro è tempo, o dovrebbe essere tempo e impegno che dovrebbero essere dedicati prevalentemente ad altri, o meglio, con altri. A dar valore a queste due dimensioni, oggettiva e soggettiva, è la stessa Costituzione della nostra Repubblica. Io mi permetto di citare semplicemente un paio di articoli, gli inizi, pezzi di questi articoli. Provate a pensare, l'articolo 1 della nostra Costituzione dice: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo 3, al secondo capoverso, dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Provate a pensare che valore dà la Costituzione al lavoro positivo, socialmente utile, ovviamente. All'articolo 4 c'è ancora: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra, ripeto, che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Ulteriori articoli che non cito della Costituzione riprendono questo concetto del lavoro. Questo significa che la Costituzione italiana esprime la triplice centralità del lavoro: antropologica, il lavoro tratto tipico della condizione umana, della sua dignità e del pieno sviluppo della persona; etica, il lavoro espressione primaria della partecipazione al vincolo sociale; economica, il lavoro base del valore che obbliga a politiche di piena occupazione. Quindi vi è una correlazione diretta per la Costituzione tra i significati del lavoro e i significati della democrazia. Tanto è vero che arrischio a dire che la crisi del lavoro oggi, per tutti gli elementi che fino ad ora ho citato, può far pensare anche ad uno dei fattori della crisi della democrazia? Per me sì, me lo pongo comunque come punto di domanda. Mi permetto per la verità di citare anche il Papa Francesco, nella recente enciclica Fratelli Tutti, dice, ribadendo l'obiettivo del lavoro per tutti, perno di una politica migliore, dice il Papa, il grande tema è il lavoro. Non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro. Il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e in definitiva per vivere come popolo. Ecco, mi viene da dire che vi è una posizione tra queste affermazioni del Papa e ovviamente della Costituzione, in modo ancora più ampio, e gran parte dei lavori effettivamente realizzati. Rimane, termino, totalmente aperto, quindi, cosa produrre e come produrre. Quali politiche attive per il lavoro capaci di affrontare gli elementi di criticità segnalati, qualificanti l'esistenza umana e i veri bisogni della popolazione? Sono politiche che dovrebbero coinvolgere e impegnare una pluralità di attori pubblici e privati a livello nazionale e internazionale, ma tutto questo riguarda gli ambiti della politica alta, la chiamo così, politica alta, ma ciò trascende gli impegni, almeno credo, del nostro laboratorio. Io ho terminato.
Hai qualche minuto se vuoi aggiungere qualcosa.
No, semplicemente come da quello che ho esplicitato a esito di una mia riflessione, ma ovviamente arricchita da un po' di integrazioni, da lettura di testi anche recenti, vediamo che parlare del lavoro è un tema assai complesso. Quello che sostanzialmente però mi ha molto fatto pensare questa correlazione con i principi costituzionali, oltre che all'affermazione del Papa nell'enciclica Fratelli Tutti. Perché quando noi parliamo di crisi della democrazia, vi è una crisi di partecipazione, vedi le ultime elezioni amministrative, ma vi è una crisi anche su alcuni aspetti essenziali della vita democratica, e il lavoro è una delle variabili fondanti una democrazia. Se vi è una crisi dalle molte dimensioni del lavoro, come ho tentato di esplicitare, beh, capite che la democrazia è una democrazia, almeno quella che noi stiamo vivendo, probabilmente non solo in Italia, che è una democrazia che sta un po' ballando, ecco, ballando un tango un po' pericoloso. Tutto qua.
L'ozio, considerato nella civiltà borghese moderna il padre dei vizi, era ritenuto invece dagli antichi, che lo chiamavano otium o scolè, tempo dedicato all'attività più nobile, non cioè, come per i moderni, tempo vuoto, ma la parte più intensa e sacra della vita dell'uomo, quando egli, sciolto da ogni subordinazione funzionale alle cose, entra in contatto con l'incondizionata apertura del possibile e rigenera la pura integrità del suo esistere, potendo così esprimere la propria libera creatività. Perciò Cicerone diceva che l'uomo non è mai così impegnato come quando sembra non fare nulla.
Se nei tempi antichi l'ozio era bello, la schiavitù era bella uguale?
La mia risposta, Luciano, è: la schiavitù era brutta. Tanto l'ozio era bello quanto la schiavitù era brutta, almeno per i greci, perché per i quali appunto la scolè, il termine scolè, ha una valenza essenzialmente positiva e sta a indicare il tempo libero, il tempo della cura di sé, il tempo della riflessione, il tempo della meditazione, il tempo delle attività più nobili dell'uomo in quanto liberate dalle urgenze e dalla necessità della vita. Lo schiavo invece e il lavoratore manuale è considerato negativamente, cioè nel senso che è io voglio leggervi un passo di Senofonte, che è uno scolaro di Socrate come Platone, il quale nel suo Economico dice, proprio c'è in atto un dialogo tra Socrate e Critobulo, e Socrate dice a un certo punto: dici bene, o Critobulo, dice Socrate, perché le arti chiamate manuali sono diffamate e naturalmente del tutto screditate nella città. Rovinano il corpo di coloro che le praticano e di quelli che li sorvegliano, costringendogli a rimanere seduti all'ombra e in alcuni casi a passare tutto il giorno presso il fuoco. Una volta effeminati i corpi, anche le anime diventano molto meno vigorose. E le arti, chiamate manuali, non lasciano mai neppure un momento libero per dedicarsi agli amici e alla città. Così tali persone sembrano comportarsi male con gli amici ed avere cattivi difensori della patria. In alcune città, soprattutto in quelle che sembrano dotate di buona organizzazione militare, non è neanche permesso ad alcun cittadino praticare le arti manuali. E questa considerazione è condivisa da Platone, che ne parla nella Repubblica, e anche da Aristotele, che nella Politica addirittura dice che appunto i lavoratori manuali nella città devono essere o schiavi o stranieri, perché i cittadini non possono dedicarsi a questa attività degradante. Questa è la concezione sostanzialmente dei greci, che è abbastanza univoca, i quali collegano la cura del corpo alla cura dell'anima. Non ci può essere un'attività deformante che non abbia conseguenze anche sul piano della vita spirituale dell'uomo, e l'uomo deve essere libero, ozioso, avere la possibilità quindi di dedicarsi ai suoi interessi e non può non deve assolutamente immischiarsi con gli affari, con i rapporti con la realtà naturale, con i lavori manuali, insomma. Ecco, e per cui in Grecia l'attività si considerava, tutti i pensatori greci, per quanto abbiano poi delle posizioni diverse, ma tutti considerano superiore il bios theoretikos, la vita teoretica, rispetto al bios praktikos, alla vita pratica, che non vuol dire nemmeno lavoro manuale, vuol dire dedicarsi agli affari, a quello che i romani chiameranno il negozio. Invece questa considerazione totalmente negativa del lavoro e positiva dell'ozio, della scolè, non è così precisa, non è così determinata come nell'ambito romano, come in quello greco. La parola otium in greco, in latino, vuol dire appunto attività, vuol dire, però ha anche una valenza negativa e quindi è considerata vox media, cioè ha un valore ambivalente. Tant'è vero che il primo inventore il primo che ha pronunciato questo giudizio sul lavoro, che poi è diventato un luogo comune, l'ozio è il padre di tutti i vizi, è considerato, questa frase attribuita a Catone il Vecchio, a Catone il Censore. E ci sono anche altri autori latini che non considerano positivamente l'ozium. Per esempio Catullo, che parla appunto dell'ozio come una minaccia per sé e anche per le città nei suoi Carmen, Carmen 51. E poi Cicerone invece ha una posizione diversa. Cicerone considera, come del resto i romani normalmente lo facevano, almeno i romani della classe superiore, come compito del cittadino quello di dedicarsi al negozium, cioè all'attività, che non vuol dire attività commerciale, ma vuol dire affari pubblici, affari della città, negozium, e ritiene che, perché proprio il cittadino romano aveva l'idea, cioè quello delle classi superiori almeno, aveva una chiara vocazione, una chiara definizione della sua vita. Doveva fare il cursus honorum, doveva partecipare alla vita politica, alla vita militare, all'attività militare della città e quindi attraverso questo raggiungere anche i livelli più alti come delle magistrature più alte, come il consolato, per esempio, che è il massimo, la massima più alta magistratura. Questa concezione viene corretta però appunto anche da Cicerone, il quale a un certo punto della sua vita dice nel De Officiis, all'inizio del De Officiis, dice che lui è stato in qualche modo costretto a non essere più attivo nella città, quindi a non esercitare più né l'attività forense, lui era avvocato, né l'attività politica, fu anche un uomo politico di primo piano, ma a causa delle proscrizioni che erano in atto a Roma, perché c'era una situazione di grande instabilità politica e Antonio aveva emanato gli editti di proscrizione per i suoi nemici, tra cui c'era anche Cicerone, per cui Cicerone dice: io sono stato costretto a fare di necessità virtù, quindi intanto a fuggire da Roma, si era rifugiato nella sua villa di Formia, ma anche soprattutto di utilizzare questo tempo, questo otium forzato, allo scopo di produrre qualcosa che possa rimanere, cioè scrivere. Non è più un'attività immediata dedicata all'occasione, quello che i greci chiamavano il kairos, la politica, ma è un'attività, diciamo, quella più distaccata, che poi Seneca, nel suo trattato, nel suo breve trattato intitolato De Otio, definisce la condizione nella quale l'individuo può, secondo almeno una certa scuola filosofica, può realizzare meglio se stesso e soprattutto attraverso la meditazione e attraverso la scrittura. Dicevo, Seneca distingue, fa una distinzione interessante, no? Dice, c'è un'alternativa, l'uomo di valore deve dedicarsi alla città oppure deve dedicarsi a qualcosa di più? Allora, il dedicarsi a qualcosa di più è dedicarsi a quella che lui chiama la grande città, la grande repubblica, in contrapposizione alla piccola repubblica. Chi fa politica per la sua città, e invece per la sua città, che per quanto sia grande è sempre una parte del mondo, invece il sapiente, quello che scrive, scrive rivolto non soltanto alla propria città, ma a tutta l'umanità, quindi alla grande repubblica. Ecco che allora l'otium viene rivalutato e considerato fondamentalmente l'attività più nobile che l'uomo possa, a cui l'uomo possa dedicarsi, anche perché dice sempre Seneca, l'attività più nobile in assoluto dell'uomo è quella della contemplazione, perché la contemplazione consiste nella osservazione dello spettacolo del creato, e questo, diciamo, offre a Dio lo spettatore di cui egli ha bisogno perché la sua opera venga apprezzata. Ecco. E Seneca riporta sempre nel Trattato De Ozio due posizioni opposte delle due grandi scuole filosofiche e etiche della tarda antichità, l'epicureismo e lo stoicismo. Per gli stoici, dice Seneca, bisogna, il precetto è quello di vivere il più lontano possibile dal negozium, cioè dall'attività pubblica, e coltivare l'amicizia, la filia, la cura di sé, insomma, dedicarsi a se stessi. Mentre dice però che anche Epicuro ammette la possibilità che il saggio si impegni nell'attività pubblica solamente però in circostanze eccezionali, quando sia in pericolo la Repubblica, lo Stato. Al contrario, esattamente all'opposto, gli stoici pensano che il lavoro, cioè l'attività del negozio, non debba essere l'attività permanente degli uomini, costante degli uomini di valore, nel senso che dicevo prima, e che il distacco da questa attività possa essere giustificato solamente in circostanze eccezionali, come quelle di cui parla Cicerone, cioè quando lo Stato è assoggettato a una tirannide e quindi non è più possibile al saggio esercitare liberamente la sua funzione, le sue attività. Ecco, questo per dare l'idea anche della complessità dell'articolazione, no? Dell'idea di ozio collegato sempre alla valutazione, che è l'altra faccia della medaglia del lavoro. Ecco, il cristianesimo condanna in generale l'ozio, lo considera negativamente, però lo accetta e lo riconosce come fondamentale nel caso che l'attività che sia svolta dal cristiano sia un'attività di contemplazione. La contemplazione, l'ascesi, richiede una condizione di libertà e di autonomia, insomma, dalle esigenze materiali, e quindi per il cristiano che si dedica alla preghiera e alla meditazione, l'ozio è consentito, non è condannato. E d'altra parte, Sant'Agostino, per esempio, rivaluta il lavoro considerandolo come un modo per l'espiazione del peccato originale, come ricorderete nel Genesi, Dio, dopo che Adamo ed Eva si sono macchiati del peccato originale, dice li caccia dal paradiso terrestre dove non dovevano lavorare, e ad Adamo dice mangerai col sudore del tuo volto, cioè ti guadagnerai da vivere col sudore della tua fronte, del tuo volto, insomma. Ecco. E questo, quindi, il lavoro è una maledizione, viene considerato anche dalla Bibbia, il lavoro viene considerato come una maledizione. che però viene rivalutata da Sant'Agostino, perché questa maledizione, questa condizione di difficoltà, diciamo di sforzo, di fatica, può essere messa a frutto come atto di espiazione, di impegno per ridurre lo stato di abiezione in cui l'uomo è caduto a causa del peccato originale. Ecco, all'inizio della fine dell'antichità, all'inizio dell'alto medioevo, come sapete, si formano i cenobi, i monasteri, no? Che mettono insieme le soggetti che vogliono vivere una vita perfetta e anche vivere una relazione sociale perfetta, rilanciare quindi recuperarsi e recuperare dallo stato di degrado in cui la tarda antichità si era sentita sprofondare. Ecco, allora viene proposto un'interessante rivalutazione del lavoro accanto all'attività oziosa della preghiera, no? Che è quella che si riscontra nella regola di San Benedetto, ora et labora. Cioè un tempo deve essere dedicato, la giornata deve essere dedicato alla preghiera e un altro tempo deve essere dedicato al lavoro. Tutto deve essere scandito secondo una regola molto precisa che non lascia all'individuo momenti di esitazione e di dispersione. Ecco, e poi per fare una carrellata molto sommaria e molto, molto breve, insomma, di questa oscillazione intorno al pensiero del lavoro e dell'ozio, nel Medioevo un particolare rischio a cui andava incontro l'uomo che intellettuale, l'uomo di cultura, l'uomo che si dedica allo studio, che si dedica alla meditazione e all'ascesi, è il rischio dell'accidia. L'accidia, che viene denunciata e di cui parlano numerosi autori medievali, ne parla anche Petrarca nel suo Secretum, è considerata una minaccia veramente mortale, perché è un miscuglio di insofferenza, noia, senso di impotenza, qualcosa che noi oggi chiameremo forse depressione. Ecco, e che minaccia soprattutto l'uomo che cerca di intraprendere il viaggio dell'ascesi attraverso se stesso, attraverso la riflessione su di sé e anche su Dio, il rapporto con Dio. Ecco, nel Rinascimento viene rivalutato ancora, che nel primo tempo ancora non vi è adeguatamente valutato il lavoro, ma c'è chi poi lo rivaluta, per esempio Giovan Battista Alberti, che nel Trattato della Famiglia indica all'uomo da bene la via dell'attività come la via per la realizzazione di se stesso. Ecco, poi per arrivare ancora più vicino a noi, prima si può dire c'è la svolta riguardo al tema del lavoro e dell'ozio, quindi è imposta dal calvinismo. Calvinismo intendono l'attività manuale, anche l'attività manuale, come un'attività importante non solo per i frutti che può procurare, ma anche per il carattere di disciplina dello spirito che il lavoro comporta e che l'ozio da solo non riesce a dare. Ecco allora che nel mondo, nell'ambiente calvinista, per esempio prendete Spinoza, che vive in un ambiente calvinista in Olanda, anche se lui non è un ebreo, insomma comunque un ebreo che non è neanche più ebreo poi, Anche Spinoza, che pure è un uomo che si dedica alla riflessione filosofica, fa l'intagliatore di lenti, ha un lavoro manuale proprio, che, seguendo la pratica comune a quell'ambiente, a quell'epoca, per cui il lavoro manuale serve a disciplinare anche l'anima. Ecco, rispetto a, arrivando subito al tema che in qualche modo anche accennava Carlo, no, anche a Marx, in Marx c'è l'idea che l'uomo è in una relazione necessaria con la natura, non può staccarsi dalla natura, vive in uno scambio costante, permanente con la natura, e perciò questo scambio è determinato appunto dal lavoro. Ma allo stesso tempo però Marx, quindi si può forse rilevare un'oscillazione nel pensiero di Marx, no? Perché quando Marx parla della società futura, in particolare nell'ideologia tedesca, la descrizione che egli offre dell'attività dell'uomo disalienato, cioè liberato dall'alienazione provocata dalla divisione del lavoro, è una condizione molto vicina all'ozio, anzi è una condizione di ozio, cioè in cui le attività vengono fatte non per necessità, le varie cose vengono fatte per le varie attività, anche pratiche, ma per una libera disposizione dell'uomo, per una libera disposizione dell'animo del singolo, che preferisce fare una cosa o un'altra a seconda dei momenti, al fine di sviluppare se stesso. Ecco, quindi l'ozio viene svalutato nella società borghese, viene svalutato anche da Marx, anche se poi viene recuperato come momento diciamo successivo all'alienazione, a quello dell'alienazione dovuta alla divisione del lavoro. Il superamento della divisione del lavoro è necessario affinché l'uomo riesca a mantenere il controllo del suo operato e non sia espropriato di quello che fa, perché più io sono condotto, sono costretto a occuparmi di un aspetto particolare, un frammento di un processo produttivo, come diceva anche Carlo, meno riesco ad averne l'idea d'insieme e quindi più mi sento estraneo al prodotto che io stesso ho contribuito a creare. Ecco, però anche Marx, anche in Marx credo ci sia una notevole influenza di un autore che è importante nella cultura europea, che si chiama Friedrich Schiller, il quale nell'educazione estetica, nelle lettere sull'educazione estetica dell'uomo, parla proprio degli effetti alienanti della divisione del lavoro e afferma infine nella lettera 17 che la vera condizione umana, quella che a cui l'uomo mira e che avverrà alla fine di un lungo processo attraverso il quale gli uomini si metteranno nelle condizioni di liberarsi dalla schiavitù della natura e quindi anche attraverso le macchine di diventare oziosi. Ecco, questo alla fine di questo lungo processo attraverso il quale l'uomo in questo rapporto dialettico con la natura infine si libera della supremazia di lei su di lui e acquista la sua libertà, la condizione, ecco, umana per eccellenza, dice Schiller, è quella del gioco. Quindi l'ozio, ecco, il gioco sarebbe una specie di mediazione tra il lavoro e l'inazione, il non lavoro, perché è una specie di è un'attività fine a se stessa, no? Non finalizzata ad altro, ma fine a se stessa, quindi una mediazione tra il lavoro e l'ozio, si potrebbe dire, il gioco. Però qui si apre una questione, diciamo, ancora più finita questa brevissima e molto sommaria carrellata sulla considerazione del lavoro, del rapporto del lavoro ozio nel tempo, possiamo dire che oggi il lavoro è messo nuovamente, nonostante quello che diceva Carlo prima, il lavoro è messo, non solo messo in discussione nelle sue modalità, ovviamente, perché le modalità sono quelle della frammentazione, della frantumazione, della precarietà, eccetera, ma addirittura si prospetta la possibilità di una prossima fine del lavoro, cioè che quella situazione immaginata da Schiller diventi reale, cioè che le macchine facciano tutto per noi e che non ci sia più bisogno di lavoro. Questa condizione finale ci riporta però alla vera questione, cioè noi siamo destinati, boccati naturalmente al lavoro, o il lavoro è solamente la condizione del lavoro è solamente un momento, un passaggio, anche se molto lungo, di decine di migliaia di anni, di transito dell'umano da una condizione di subordinazione alla natura a una condizione di libertà della natura. E qui ritorna tutta questa dinamica, tutte queste complessità viene, come dire, riproposta, viene in qualche modo vissuta anche all'interno dell'ozio, il quale può essere inteso come o condizione forzata di angoscia, no? Di angoscia e di vissuto male, insomma. Ci sono delle condizioni di ozio che sono vissute molto male, per esempio l'ozio forzato del carcere, l'ozio forzato della pensione, dell'uomo in pensione che non riesce più a riconoscere se stesso, a avere un'idea di se stesso, perché gli è venuto meno ciò in cui si identificava, con cui si è identificato nella sua vita, il lavoro. Ecco, bisogna stare attenti quindi, e nell'ozio compaiono due possibilità, quella che della preoccupazione e quella dell'angoscia. La condizione della preoccupazione è quella ancora una condizione diciamo legata a situazioni di dipendenza. Io sono preoccupato perché devo pagare una bolletta, sono preoccupato perché devo fare una cosa, sono preoccupato, cioè le preoccupazioni sono, dice Yankelevich, no? Igor Ivan Yankelevich, che le preoccupazioni sono infinite, ma l'angoscia è una sola. E dice anche che l'angoscia è il limite metempirico, cioè che va al di là della percezione dell'esperienza pratica della preoccupazione. Quindi c'è un passaggio, una specie di metafasis allogeno, di passaggio a un altro genere, dalla condizione della preoccupazione alla condizione dell'angoscia. Nella condizione della preoccupazione noi siamo, come dire, braccati dalla realtà, ci sentiamo inseguiti dai nostri impegni, dalle nostre cose che dobbiamo fare, e quindi abbiamo uno sciame di preoccupazioni che ci inseguono. Mentre invece, quando siamo liberati in qualche modo dalle preoccupazioni, ecco che si fa avanti l'angoscia. E l'angoscia è la condizione, dico io, in cui l'uomo si sente al di sopra, quindi più esposto, non è più protetto dalle cose, non è più protetto dal lavoro, non è più protetto dalle cose che deve fare, ma perché si trova davanti a solo a se stesso, davanti al vuoto. Allora la sua scena è come quella di un mare aperto in cui tutte i venti, tutte le tempeste, tutti i turbini possono susseguirsi, possono improvvisamente accendersi, spegnersi, no? E questa è la condizione dell'ozio vissuto come meditazione, cioè come che la condizione dell'angoscia, cioè quello di essere, sentirsi non al di sotto della realtà, ma al di sopra della realtà, e quindi esposti non nella necessità di recuperare sempre qualcosa, di macinare sempre qualcosa, ma di avere, di trovarsi nella condizione appunto di non aver nulla davanti, non poter mettere nessun compito davanti, non dover dire io devo fare questo, non ho niente da fare. Ecco, quindi questo niente da fare mi mette di fronte crudamente, interamente, a questa oscillazione estrema che è quella provocata, questa vertigine, questo turbamento profondo e radicale che è quello dell'angoscia. Ecco allora che la domanda è, se è vero che noi siamo, in qualche modo, stiamo andando verso la fine dell'epoca del lavoro, questo vuol dire che siamo all'inizio dell'epoca dell'angoscia. E questo naturalmente apre tutta una serie di considerazioni che secondo me è alla luce di queste ultime considerazioni che ho visto tutta l'epopea, anche commovente, no? Anche dolorosa, spaventosa del lavoro. È stata una lunga fase, durata diversi millenni, in cui l'umanità ha dovuto farsi largo in mezzo alla natura, una natura ostile, nemica, cosa che si sta dimenticando già oggi, per esempio, quando si immagina che la pandemia sia prodotto effetto della macchinazione di qualcuno, quindi si ha un'idea come se fossimo onnipotenti, come se non ci fosse ancora una natura avversa che può colpirci in ogni momento, e lo fa. Quindi non è che noi siamo definitivamente al di sopra della natura, che tutto il male che proviene debba provenire soltanto da noi stessi, dai nostri simili. Non è così. C'è del male che può provenire anche dalla natura. Però la gran parte del male oggi proviene da noi. È vero anche che la gran parte del male che ci facciamo è un male reciproco che ci facciamo. La condizione del fare fronte contro una natura avversa della piccola comunità non c'è più. Oggi siamo in una condizione di relativa potenza nei confronti della natura, relativa perché la natura poi può colpire sempre, ma di relativa potenza e di superiorità nei confronti della natura. Possiamo cambiare anche il clima della Terra, questa è la riprova più evidente, no? che è così, però appunto per questo dobbiamo porci non solamente i problemi, il problema di rimanere, riaffermare la nostra identità attraverso il lavoro, ma anche di cogliere la complessità e la drammaticità della condizione in cui non avremo più da lavorare. E allora ecco che ciascuno in quella condizione è riportato di fronte a se stesso e vive questa precarietà assoluta che dicevo prima, della superficie del mare, esposta a tutti i venti, a tutte le oscillazioni, a tutti gli umori, ai cambiamenti di umore, per cui ci vuole una grande disciplina, una ferrea disciplina, come diceva Nietzsche, quando non è più la natura a darci, non è più almeno prevalentemente la natura a darci il nostro male, il nostro bene, dovremmo essere noi a darci il nostro bene, il nostro male. Cioè a considerare le nostre idee, le nostre elaborazioni, le nostre conquiste intellettuali così importanti, così solide, come le cose naturali che abbiamo di fronte, così pesanti, no? Considerare i pensieri pesanti quanto le cose, e le cose leggere quanto i pensieri. Questo mi pare essere il passaggio fondamentale. Ciascuno di noi deve riuscire a dotarsi di una superiore disciplina, che non è neanche più quella del lavoro. Il lavoro dà disciplina, l'ho detto anche prima, ma il lavoro è sempre un elemento estraneo che supporta. Dovremmo darci una disciplina solamente da noi, perché anche il lavoro è destinato a declinare.
Io vorrei aggiungere una cosa. Se vi ricordate, negli anni 70 era stata importata questo pensiero americano di dividere il mondo nel tempo del lavoro, che era brutto, e nel tempo libero, dove uno si realizzava. Quindi il tempo del lavoro era tempo perduto, dove uno non doveva trovarci niente, doveva solo passare quel tempo e attendere il tempo libero, perché lì finalmente poteva essere se stesso. Ricordo questa cosa. Io negli anni 70 lavoravo in ospedale a Venezia e c'era il CRAL. Ma poi, applicando un articolo del contratto di lavoro che stabiliva le attività ricreative e culturali all'interno del lavoro dell'ospedale, è stato superato il CRAL, che era un'associazione così spontanea, con un organismo eletto dai lavoratori, dai vari reparti, similmente ai consigli dei delegati sindacali, e si chiamava Organismo del Tempo Libero. Abbiamo fatto le attività ricreative e culturali negli anni 70. Io ero componente, facevo organizzato il calcio, organizzato nella Biblioteca San Domenico le presentazioni delle poesie e degli scritti fra i cittadini e i lavoratori, che presentavano e raccoglievamo in uno scritto. Quindi abbiamo fatto tornei di scacchi. Quindi il tempo di lavoro era un tempo perduto, un tempo dove l'uomo non poteva trarne niente, ma era solo tempo perso. Ecco, questo che era un'idea americana in sé, no? Ecco, quindi il discorso famoso dell'ozio, forse, ma anche e soprattutto che il lavoro non ti dà niente, è tempo perduto.
Sì, e non è soltanto un'idea americana, è un'idea ricorrente anche nella tutta la nostra civiltà. Perché l'idea che i greci, per esempio, erano convinti che il lavoro portasse via, non desse nulla, ma chi lavora perde qualcosa, no? E mentre l'attività libera è quella che viene esercitata, come dicevo, dall'uomo libero, dall'eugenes, dal bennato, dal kaloska iagatos, dal nobile, insomma, anche, no? O comunque dal cittadino. Ecco, e quindi l'idea che il lavoro sia come un'emorragia, comporti un'emorragia di energie e basta. Ecco, questo è un'idea ricorrente, uno dei fili conduttori. L'altra idea invece è quella che il lavoro, Marx in particolare, ma anche nella concezione borghese, l'idea del lavoro come non solo calvinista, ma anche cattolica, cioè che il lavoro sia... E poi ci sono anche le aberrazioni, come la scena scritta che voi conoscerete tutti, che si trova sul portale del campo di concentramento di Auschwitz: Arbeit macht frei, lavoro rende liberi. Era proprio di un sarcasmo spaventoso, proprio diabolico. Quindi c'è questa ambivalenza, ecco, è costante. Noi non sappiamo ben decidere mai veramente se la nostra condizione, tra virgolette, finale, se mai esiste una condizione finale di assestamento nel mondo, sia quella del lavoro o quella dell'ozio. Ecco, Schiller diceva che quella dell'ozio e che il gioco è la condizione normale, diciamo, la condizione umana per eccellenza.
Qualcuno non ha potuto partecipare perché era occupato al lavoro. Fatalità.
Il mio obiettivo è tentare di rispondere alla domanda di Carlo sul rapporto tra crisi del lavoro e crisi della democrazia, però la prendo un po' alla lontana, nel senso che è vero che il lavoro è stato considerato come una condanna nella Genesi, lo ricordava Alberto, quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento si sono fatti carico di una concezione del lavoro come proprio un'espiazione, no? Dell'uomo. La rivalutazione del lavoro è avvenuto soprattutto con Locke, quindi l'empirismo inglese, e poi con Marx, dove però addirittura in Marx il lavoro diventa la realizzazione dell'uomo, del Wesen dell'uomo, dell'essenza dell'uomo. Nel lavoro l'uomo realizza se stesso. Naturalmente l'obiettivo di Marx è proprio quello di fare in modo che l'uomo si disalieni da un lavoro che lo obbliga a vivere in modo non in grado di realizzare, di fargli realizzare il suo Wesen, e quindi tutto l'impegno di Marx è proprio rivolto a questo, come disalienare l'uomo. La storia dell'umanità invece dopo l'Ottocento, dopo i primi, cioè gli anni intermedi dell'Ottocento, quando scrive Marx, è stata tutta una storia di peggioramento delle condizioni della vita lavorativa dell'uomo, e l'alienazione si è accentuata anziché essere stata rimossa, per cui il capitalismo globalizzato che porta con sé forme di post-umanesimo, transumanesimo, dove appunto c'è la relazione uomo-cyborg, che è stata toccata anche come analisi da Carlo, non ha certamente risolto i problemi dell'alienazione nel lavoro, anzi li ha accentuati. La Costituzione italiana ha sottolineato un aspetto che era già presente in Marx, e cioè il fatto che il lavoro si realizza in una dimensione relazionale. La nostra Costituzione rafforza questo aspetto, quindi il lavoro è un'attività intersoggettiva che ha come scopo che cosa? Lo sviluppo della persona e per la soddisfazione di bisogni e di desideri umani. La mia domanda è: ma quali bisogni e quali desideri umani? Visto che oggi i bisogni sono prodotti artificialmente e i desideri altrettanto. Ci sono le macchine pubblicitarie che costruiscono bisogni e desideri. Perciò è vero che ci troviamo di fronte a una crisi del lavoro, ma la mia domanda, più che essere una domanda di ricerca della correlazione che c'è tra la crisi del lavoro e la crisi della democrazia, la porrei a un livello ulteriore, e cioè non è forse che la crisi del lavoro e la crisi della democrazia siano degli epifenomeni di una crisi ben più radicale, che è una crisi antropologica? Cioè la domanda è: ma quali sono i nostri veri bisogni? Quali sono i nostri veri desideri? Ma per rispondere a questa domanda dobbiamo sapere chi siamo. Chi siamo? E credo che oggi la crisi dell'antropologia, che poi porta con sé anche la crisi del lavoro, la crisi della democrazia, la crisi dell'economia, eccetera, la crisi antropologica sia segno di una soglia evolutiva. Cioè ci troviamo in un tempo di passaggio, di transizione. Allora veramente credo che le domande essenziali che dovremmo porci siano quelle di una riconsiderazione del significato che abbiamo come uomini in questa terra, e chi vogliamo essere, che tipo di relazioni vogliamo stabilire. Ecco, credo che a monte della crisi del lavoro e della crisi della democrazia, ma vorrei sentire anche cosa ne pensa Carlo, ci sia una crisi antropologica che è il segno di una tappa evolutiva dell'uomo. Siamo a una svolta, a un momento, a una soglia. Ecco, ho finito le mie considerazioni.
Molto importanti tutti e due gli interventi. Elaborato in un modo incalzante l'intervento di Carlo, e fa posto a tutte queste a questi spunti, ognuno dei quali naturalmente lui sarebbe capace benissimo di, meriterebbe ancora un ulteriore allargamento, precisazioni. Ecco, ma la domanda che gli volevo fare: non gli sembra tutto sommato, da questo tipo di sintesi, emergano più inquietudini, ombre sul futuro del lavoro, piuttosto che elementi invece che ne possono in qualche modo mostrare un'immagine futura con elementi di, come potremmo dire, di sicurezza e anche di positività. Io ho colto queste varie espressioni, flessibilità, ma precarietà soprattutto, ecco, vari accenni a lavoro in qualche modo mal pagato, poco sicuro, poco dignitoso. Ecco, io vedo in questo un motivo di preoccupazione. Il secondo punto, secondo me, è pienamente condivisibile e riguarda proprio il punto che ha toccato oggi Ornella, ha toccato prima Ornella, cioè la crisi della democrazia è spesso, nell'analisi comune dei politologi, ridotta al non funzionamento di alcuni meccanismi, mettiamo dei parlamenti, eccetera. C'è qualcosa di vero in questo, per esempio nella lentezza delle decisioni che le democrazie prendono e altri fattori. Ma credo che lui abbia visto bene. In realtà questa crisi del lavoro, dell'insicurezza del lavoro, è l'elemento più esplosivo, più, a meno che non si voglia passare ad un altro genere, quello del tentativo di decifrare temi antropologici, ma questo comporterebbe il passaggio forse ad un altro genere di considerazioni. Io credo che limitandosi anche a questo punto sia stato visto qualcosa di molto importante. Quindi se la prima è una domanda, la seconda sarebbe un, così nel piccolo, un invito a proseguire su questa strada tua e approfondire. Non è un caso che la sede attaccata sia stata quella della Confederazione del Lavoro, che dal 1907 costituisce il sindacato, voi sapete che era la frazione riformista, Rinaldo Rigola, eccetera, mentre il sindacato rivoluzionario si chiamava UIL, Unione Italiana del Lavoro, che poi fra l'altro è finita in parte nelle corporazioni fasciste. Anche qua ci sarebbe tutto un discorso, ma non è il caso di affrontarlo. Ho trovato poi eccezionale quello che, soprattutto la parte conclusiva di Alberto. Quando le preoccupazioni vengono meno, recedono e compare la pura angoscia. E questo è proprio qualcosa di inesorabile. Ne volevo domandare un parere, ecco, secondo me qui c'è una fatalità profonda che coinvolge il senso di epoche intere della stessa modernità. Anche Revelli, inoltre il Novecento, poi qual è il tema dell'Ottocento? Il tema proprio del lavoro e lo possibile spegnimento, il possibile venir meno di questa dimensione lavorativa lascia l'uomo in preda a se stesso. La ragione profonda, pensate a tutte le interpretazioni del canto dell'inferno in cui Dante sembra esaltare, così hanno capito i moderni, De Santis, eccetera, l'avventura di Ulisse, di Odisseo. Ma Dante, che vive ancora in un mondo ordinato, con una visione ordinata, dice folle volo, temerario. Ecco, questo alto mare mi ricorda questo, viene meno tutta quell'insieme, quel quadro ontologico in qualche modo poteva parare l'angoscia. Quindi c'è questo, c'è quell'altro. No, qui c'è l'uomo che, come è stato detto, si innalza a tal punto da diventare pienamente esposto e quindi è solo con se stesso. E in fondo, se l'intera dimensione del lavoro non fosse stata costruita anche per pensare a qualcosa e non pensare alla morte, in un certo senso. C'è qualche riga di Pascal soltanto che io conosco, che si spinge in questa direzione, ma anche il gioco, ma anche tutte le altre cose. E qui mi pare attingiamo allora a quell'altro punto, quello dell'antropologia che toccava Ornella, quindi bisognerebbe in qualche modo cambiare, cioè la prima prospettiva è quella che ci porta sufficientemente fuori dalle analisi che vengono prodotte adesso, che dicono non funzionano i parlamenti, non funzionano. Ma sì, ma c'è molto di più. C'è l'insicurezza della gente, c'è che la gente va fuori di testa quando i limiti di questa insicurezza vengono superati. E invece questa considerazione ci pone di fronte a noi stessi all'eterno problema di chi siamo e di qual è il nostro compito, se ce n'è uno. Ecco, quando parla di una disciplina, Alberto, secondo me, ma volevo sentire la sua opinione, parla di qualcosa che va scelto. Cioè, in realtà l'uomo a questo punto sceglie i suoi significati, inevitabilmente. Ecco perché mi permetto una piccola... Ecco perché il pensare che noi siamo così buoni, belli, eccetera, lo vogliamo, è profondamente, diceva, male, ce lo facciamo prima di tutti noi stessi e forse inevitabilmente. Ecco, questa è la parola che mi affiora, ma la ricaccio perché questo mette anche me in un senso di angoscia e quindi tendo in qualche modo a dire pensiamo qualcosa, ma questo pensare qualcosa è spesso un pensare che vuole evitare i vicoli ciechi e le vertigini più profonde del pensiero. Comunque grazie cari amici, perché io credo che il nostro seminario deve andare avanti quando fornisce contributi di questo, anche quando diciamo le cose più semplici, più, ma anche quando fornisce contributi che secondo me sono di grande valore.
Volevo solo ringraziare per le belle presentazioni, poi mi ha fatto sorridere il contrasto, ho ascoltato le due presentazioni, mi ha fatto sorridere il contrasto che a un certo punto quando Carlo parlava ho capito, sì, il lavoro è una forma di, un modo per affermare la propria libertà, e poi Alberto è anche arrivato a un certo punto della discussione quando affrontava tutte le varie evoluzioni di quello che era la definizione dell'ozio, ha detto l'ozio era considerato come un modo per affermare la propria libertà, e lì allora è stato un po' ho un po' sorriso, un cortocircuito, e mi sono detta che forse è stato, cioè, anche solo per questo semplice sorriso è stato utile riflettere sul fatto che a questo punto è nel momento in cui ci sono queste grandi contraddizioni e tutto sembra possibile, allora bisogna, ecco quello che aveva suggerito Ornella, veramente riflettere e partire da noi, da quello che si vuole. Volevo fare solo questa affermazione perché è stato un sorriso così che mi era apparso mentre ascoltavo, ecco. Grazie.
Colgo la provocazione che ha fatto Alberto quando diceva potrà esserci un futuro in cui le macchine sostanzialmente sono le produttrici dell'elemento centrale del lavoro e quindi non avranno più bisogno della persona umana. Ecco, questo mi inquieta molto, io non so sicuramente se esisterà un momento di questo tipo, non apparterrà alle nostre generazioni nel modo più assoluto, ma ho l'impressione però che se questo se accadrà, vedrà da un lato le macchine avranno bisogno di controllori, avranno comunque bisogno di una presenza di azione di controllo e quindi di servilismo, come già prima dicevamo, ed è un elemento secondo me che inquieta. È pur vero che probabilmente saranno necessari, sto pensando ai lavori di cura o ai lavori di formazione, non riesco ad immaginare un lavoro di cura, un lavoro di istruzione, di formazione delegato alle macchine. È vero che in alcuni ospedali ormai ci sono è entrata la robotizzazione. Ho scoperto recentemente che l'Università di Trieste assieme all'Università di Padova stanno formando degli ingegneri sanitari, cioè ingegneri che dovranno lavorare all'interno degli ospedali per contribuire soprattutto nei reparti di chirurgia a far funzionare tutte le piattaforme digitali della robotica che si stanno estendendo all'interno degli ospedali. Però io trovo pauroso un'idea che il medico, l'infermiere, l'operatore di assistenza venga sostituito da macchine. Siamo in una società di follia totale. Orwell, 1984, mi viene da dire se vi è uno scenario di questo tipo. Per cui rimane sicuramente, ritorno a quello che diceva Ornella, sono perfettamente d'accordo, qui c'è un problema di tipo antropologico. Quando noi parliamo di bisogni, parliamo, almeno in sociologia si definiscono bisogni primari e bisogni secondari. I bisogni primari sono i bisogni essenziali, soprattutto di tipo materiale, che servono per l'esistenza umana. Mangiare, avere una casa, avere un tetto, avere un cappotto quando fa freddo. I bisogni secondari, il dramma è che gran parte dei bisogni secondari e una parte della produzione è finalizzata ai bisogni secondari, drammaticamente è il mercato che li sta definendo. Non siamo noi con libera scelta. Per cui è vero, dal punto di vista vi è una crisi della democrazia, vi è una crisi antropologica complessiva, nel senso che sono in discussione i valori di fondo che riguardano i significati dello stare assieme, che riguardano il senso della propria esistenza in relazione con gli altri. Io ho usato un termine generico, lavori socialmente utili. Bisogna riempire questo concetto, ovviamente. Io lo vedo sicuramente insegnare, formare, è un lavoro socialmente utile, certamente. Curare, prendersi cura delle persone che sono in una situazione di bisogno, di sofferenza fisica o psicologica, è un lavoro socialmente utile, certamente che è un lavoro socialmente utile. Ecco, i lavori di prossimità, dove c'è la relazione, l'ho chiaro questo, dove c'è la relazione sono lavori socialmente utili. Gli altri, che probabilmente sempre più stanno per essere realizzati attraverso macchine, non lo so se siano lavori socialmente utili. Sì, per alcuni aspetti sì. È vero quello che prima veniva sottolineato, per cui adesso un operaio è indifferente lavorare in una fabbrica di armi e in una fabbrica che produce pomodori. Mi sono chiesto, ma le nostre fabbriche di armi che ci sono in Italia, non solo in Sardegna, chi lavora dentro all'interno di quelle fabbriche ha crisi di coscienza? Ha coscienza di cosa sta facendo? Che il proprio prodotto va a uccidere altre persone? Provate a pensare. Io non lo so questo, però vedo che anche il sindacato non sa cosa dire su questo. Quello è un lavoro socialmente utile? No, non è un lavoro socialmente utile.
La persona che lavora in questa fabbrica non si sente più responsabile di quanto mi senta io o di quanto ti senti tu. Cioè, nel senso che sente e in qualche modo ha nella sua coscienza l'idea che questa è un'articolazione di un'organizzazione sociale.
È tutta
responsabile, non soltanto, cioè non è neanche giusto far cadere tutta la responsabilità sui soggetti che sono direttamente che hanno la sfortuna di essere coinvolti in queste produzioni, per cui loro devono fare più sacrifici degli altri. E siamo tutti noi che siamo corresponsabili. Quindi non è che quello che lavora lì materiale, e lui fa un lavoro materiale, ma lo fa per il sistema di cui noi stessi siamo parte e attivi continuatori.
Sono perfettamente d'accordo. Quello che prima veniva sottolineato nella relazione che facevo, il problema è che quando noi parliamo di crisi antropologica, è una crisi che riguarda non solo i valori di fondo dell'esistenza, riguarda la democrazia, ma riguarda anche ciò che produciamo, evidentemente. Cioè quello che realmente dovrebbe essere a servizio di bisogni essenziali che vanno ridefiniti della persona in un contesto di socialità e di solidarietà tra le persone. Questo è un lavoro enorme dal punto di vista valoriale, culturale, politico, su cui c'è un impegno stratosferico che bisogna tentare di realizzare. Ecco, mi fermo qui al momento.
No, io penso che noi dobbiamo, adesso, il discorso è un po' difficile, non so se riesco a farlo, dobbiamo liberarci dalle immagini, cioè dall'immagine delle bombe, dall'immagine delle macchine che fanno il lavoro al posto nostro, delle Orwell. Dobbiamo liberarci da tutte queste rappresentazioni e cogliere quello che è il vero problema, cioè quello del passaggio, del fatto che l'umanità è arrivata al dunque, ma è arrivata al dunque, abbiamo, perché proprio sta finendo se non cambiamo presto. Nessuno ancora, fino a questo momento, ha ricordato l'irruzione del problema della fine, che è costituito dalla crisi climatica. È una cosa che fa da quadro a tutto. Noi facciamo fatica a inquadrare i nostri problemi in questo quadro, in questa prospettiva così ravvicinata di possibilità della fine, ma dobbiamo farlo. Cioè, allora io dico, comunque, cerchiamo di non cadere nelle rappresentazioni, nelle emozioni della rappresentazione. Guardiamo qual è il problema teorico e pratico poi di fondo. Ecco, secondo me è quella del passaggio dalla condizione in cui l'uomo è mezzo di se stesso alla condizione in cui l'uomo è fine di se stesso. Detto questo, ho detto tutto, non ho detto niente, ovviamente, perché è un'enunciazione puramente astratta, però indica in qualche modo che questo passaggio dobbiamo farlo proprio immaginando una transizione dalla quantità alla qualità. E questa transizione avrà i caratteri, io lo dicevo oggi a un amico per la strada qui chiacchieravamo, dovrà avere il carattere della disintossicazione. Cioè, noi dal regno della quantità dobbiamo disintossicarci. Abbiamo le stesse dipendenze del drogato. Ecco, questo direi fondamentale. Cioè, non basta rendersi conto delle cose. Anche il drogato sa che la droga gli fa male, ma non può farne a meno. E anche noi siamo così. Quindi dobbiamo pensare a un processo di disintossicazione come passaggio dal regno della quantità al regno della qualità, dal regno dei mezzi che abbiamo realizzato al regno dei fini di cui parlava Kant e tutta la nostra tradizione, della nostra civiltà, regno dei fini che invece non sappiamo ancora cosa sia. Non riusciamo ancora a immaginarcelo. Come il drogato non può immaginare di vivere senza la droga. Ecco, questo vorrei dire. Scusate, sono enunciazioni molto astratte, però in qualche modo producono.
Però, scusami, però, telegrafico, concordo perfettamente quello che dici, però questo impegna anche nella quotidianità di ciascuno di noi.
Certamente.
No, e le due cose devono camminare insieme, certo. Io sento questa esigenza.
Certo. Però ci sono delle barriere, come se tu delle barriere nella nostra testa che devono essere abbattute, cioè dei limiti che noi consideriamo ovvi, normali, che non lo sono affatto, cioè dobbiamo fare una revisione profondissima, come non, ma io direi proprio totale di quello che siamo e siamo stati, per se vogliamo sopravvivere, perché siamo arrivati a questo.
Bene, io credo che ci stiamo avviando verso la fine. Walter, vuoi dire qualcosa?
Non so ringraziarli, non ho delle domande particolari. Sono due temi che interessano moltissimo. E per quanto mi riguarda personalmente, sono due temi che sento particolarmente vicini, non perché sono solo un lavoratore, ovviamente, o perché amo anche l'ozio monastico, ma perché all'interno dell'ordine del Benedettino da 1500 anni, insomma, l'ora et labora vanno a pari passo, stanno insieme, no? E quindi lavoro non abilita l'uomo, senza lavoro non c'è una dignità, e l'ozio monastico non è l'ozio del far niente, ma è appunto qualcosa di contemplativo che ci permette di metterci meglio in contatto con noi stessi, per poi anche lavorare meglio e stare meglio nella comunità verso la quale comunque prestiamo il nostro servizio. Però, sempre, questi aspetti sono anche venuti fuori questa sera, quindi posso che condividerli e ringraziare i relatori.
Qui e vi do l'appuntamento il 6 di ottobre con Giuseppe Goisis, Resilienza, e Antonio Beninati, Resistenza. Grazie a tutti.